Corriere Casertino tornerà più avanti nel corso dell'incontro per ingentilire con la musica le nostre parole. Oggi si parla di arte, siamo alla Badia di San Fedele, per la prima volta teatro di un incontro delle parole e il silenzio, luogo di arte, contenitore di arte. Paolo, credo che ci potesse essere un posto più adatto per l'argomento che abbiamo scelto per questo pomeriggio.
No, buongiorno, non poteva esserci posto più adatto, ma neanche argomento più adatto, visto che il percorso di quest'anno delle parole del silenzio è giusto appunto lo sguardo, il guardare, l'atto del guardare. E cosa di meglio di un pomeriggio dedicato allo sguardo sull'arte, grandi pittori che vedremo attraverso i loro dipinti, ma arte anche attraverso il nostro sguardo, lo sguardo di persone che amano l'arte e vogliono magari capirne qualcosa di più in compagnia di una persona che ci potrà dire molto e condividere emozioni, passioni, interessi.
Nei nostri incontri ci piace che il rapporto tra chi sta di qua e sta di là salti subito, che ci sia un tutt'uno, qualcosa che ci unisce. E c'è una cosa che vorrei che ci unisse oggi, e questo è il motivo per cui vengo subito tra di voi. Amare l'arte, amare la vita, abbiamo chiamato questo incontro, perché l'arte di per sé non ha valore se non entra nella nostra vita. E proprio per questo noi abbiamo deciso e pensato di dedicare questo incontro a un amico che ha frequentato anche i nostri incontri, un amico giovanissimo che non c'è più, e era bello pensare questa giornata anche pensando a lui. Ci sono i suoi compagni di scuola che sono qua per assistere all'incontro, come se Nicola fosse davvero ancora oggi tra di noi e forse a suo modo è proprio qui con noi. Sono un gruppo di ragazzi che hanno frequentato il liceo scientifico, compagni di Nicola Alberti, questo giovane che ci ha lasciato 2 anni fa, pochi giorni prima aveva partecipato tra l'altro a uno dei nostri incontri. Ragazzi, se venite qua davanti, proprio perché la testimonianza viva della vostra presenza è il motivo per cui da questo momento penseremo in questo incontro alla vita e penseremo a Nicola in mezzo a noi. C'è Monica che a nome di tutti in qualche modo pronuncia qualche parola dedicandola a Nicola.
Nicola, amavi l'arte, amavi la vita ed eri curioso di conoscerla in tutti i suoi aspetti. Oggi molto probabilmente saresti stato qui. La linea dei tuoi disegni rispecchiava il tuo pensiero, chiaro, pulito e mai ambiguo. Sono passati già 2 anni. Il tuo ricordo è sempre vivo in noi. La giornata di oggi è dedicata a te, Nicola.
Grazie. Ci sono tra di noi tanti amici, ci sono i genitori di Nicola. E questo è un modo, attraverso la vita, per sentirlo ancora più vicino. Grazie. Era difficile pensare a un pomeriggio dedicato all'arte se non c'era la persona giusta per parlarne. E noi ci abbiamo pensato a lungo. E poi l'abbiamo trovata questa persona. L'arte, dice, ha molto bisogno di noi. Ha enormemente bisogno di un osservatore. Ha bisogno di uno spettatore, ha bisogno di un pubblico, altrimenti rimane nascosta, messa sotto la sabbia o sotto i millenni, e chissà mai quando tornerà fuori. Ecco, questo amico, perché già lo è, dedica il suo percorso professionale a tirare l'arte fuori dalla sabbia, a metterla in contatto con le persone. Tantissimi i suoi libri, alcuni li trovate all'ingresso della chiesa, li potete visionare, acquistare, e tutta la sua attività di divulgatore è dedicata proprio a mettere le persone in contatto con l'arte, come farà oggi pomeriggio qui per noi il professor Stefano Zuffi. Allora, Stefano Zuffi, noi siamo già passati dopo 8 secondi che ci siamo incontrati oggi al tuo, e quindi lo manterremo. E prima di farti, di lasciarti andare libero con i dipinti e le cose che ci hai portato, solo un minuto per parlarci, ma non spaventatevi, di Coppo di Marco Valdo, che è il motivo, l'ho scoperto stamani, per cui tu sei qui oggi.
Più o meno. No, vabbè.
Beh, prendetela come un omaggio alla pittura toscana, se volete. Coppo di Marcovaldo è un bravo pittore della fine del 200, è un pittore che appartiene a quella stagione ancora un po' di passaggio, di transizione della pittura tra l'eredità nobile, austera, grandiosa, bizantina e il grande rinnovamento che avviene proprio da queste parti, proprio su questi valichi, non forse nel Casentino, magari nel Mugello, con Giotto. E Coppo di Marcovaldo, io non so perché sarà questo nome un po' strano, che magari ricorda anche Calvino, ecco. E a me è successo quando ero al liceo, alla prima lezione di storia dell'arte, è arrivata la mia carissima e amata professoressa di storia dell'arte e all'epoca, sono passati tanti anni, aveva appeso due grandi riproduzioni alla lavagna, non si usavano questi mezzi che vedete alle mie spalle, e erano due crocifissi, uno era un crocifisso del 600, immaginate, non so, di Guido Reni o di Velázquez, e un altro era questo crocifisso sagomato, duecentesco, e dice: questo è un crocifisso di Giunta Pisano. E io non so per quale puntura, di quale strano insetto tropicale, non so per quale ragione, io ho alzato la mano e ho detto: no, scusi professoressa, anzi allora avevo un R moscia ancora più, professoressa, dicevo, ancora più avvertita, e dico: questo non è Giunta Pisano, è Coppo di Marcovaldo. E allora la professoressa ha guardato la didascalia ed era il Coppo di Marcovaldo. Vi giuro che non so perché è successo questo fatto, però è successo. Da quel momento io ho avuto 9 in storia dell'arte, così fisso, no? Non ho più aperto l'argan, non se ne è più parlato, e così è iniziata la mia piccola o grande storia di amore per le opere d'arte, nel corso della quale mi sono reso conto di tante situazioni, di tanti momenti e di tante opportunità. Ce n'è una che voi state avendo in questo momento, che non è solo un'opportunità, è una grande, importante, nobile, ma anche pesante responsabilità. Vedete, si ama dire che in Italia noi siamo particolarmente privilegiati, perché noi viviamo in una nazione, in un paese che abbonda di opere d'arte. Prima, visitando il castello di Poppi, insieme alla persona che lo conosce e lo ama e lo fa vivere più di chiunque altro, dice: l'Italia è il paese della cuccagna da questo punto di vista. Beh, non è proprio del tutto vero, sapete. Guardate che non è così normale anche per gli italiani, per tanti italiani, vivere e vedere e trovarsi in un luogo come questo. Ci sono milioni, decine di milioni di italiani che non vivono affatto in luoghi artistici, che vivono in anonime periferie industriali o post-industriali assolutamente uguali fra loro, da Torino a Milano a Catania, sono tutte uguali e non hanno nessuna connotazione, nessuna caratterizzazione. Allora proprio le persone che più di chiunque altro hanno avuto questo privilegio e questa fortuna devono cercare di restituirne un po' a tutti gli altri. Chi come voi vive in un luogo come questo, e non è banale, non è banale nascere in un luogo bello, ma in cui il bello è dato da tanti elementi, è dato dal clima, è dato dalla natura, è dato dall'attività faticosa e millenaria dei contadini che hanno trasformato dei boschi in vigneti e che li hanno abitati e lavorati per secoli, e che poi su questi, in queste città, in questi luoghi, in questi colli hanno messo le loro città, hanno messo le loro chiese, hanno messo i loro palazzi. E il fatto di vivere in un luogo bello non è banale, porta una eredità e porta una identità profonda che per molti di noi può sembrare scontata, ma non lo è, non lo è affatto. E allora a me è successo un po' nel corso degli anni, nel corso del tempo, di aver avuto un po' l'impressione davanti a certi dati numerici molto poco incoraggianti. Voi credete che ogni anno i visitatori dei musei in Italia, musei sto dicendo, aumentino o diminuiscano? Allora, detto così, mi rispondete subito: diminuiscono, ed è la risposta esatta, ma non sembrerebbe così, no? Vi fanno vedere certe immagini di code chilometriche di visitatori che vanno a visitare, attenzione, delle mostre, non dei musei, che si mettono in fila sotto il solleone o sotto la pioggia per andare a vedere, che ne so, gli impressionisti piuttosto che Caravaggio. Ma i nostri musei ogni anno perdono visitatori, e probabilmente alcuni di questi musei uno dopo l'altro dovranno chiudere, perché non hanno ragione economica per continuare ad essere mantenuti attivi e vivi. Allora io mi affido moltissimo e confido moltissimo su chi ha la benedizione, il privilegio e la fortuna di nascere in un luogo che è stato baciato dalla storia e dagli uomini, perché senta che questa non è una cosa scontata, perché senta che questa non è una cosa banale. E qualche anno fa io mi dicevo: ma in fondo io mi appassiono per queste vecchie croste impolverate, un po' conciate, pezzi di legno verniciati, pezzi di tela che vanno a brandelli, ma in fondo interessano a me, a un piccolo gruppo di specialisti e soprattutto a un discreto gruppo di signore, magari non più giovanissime, che trascorrono il proprio tempo libero andando a vedere i musei o facendo dei viaggetti, delle gite culturali. Dico signore perché gli uomini sono pochissimi, e guardate che è vero, è così, cioè, è proprio. E poi il caso ha voluto che quasi contemporaneamente, e davvero ci sono delle situazioni in cui uno può credere al caso, alle coincidenze, alla fortuna, al fato, mettete voi l'appellativo che preferite, che nel giro di pochissimo tempo io abbia sia entrato in contatto prima con un gruppo di detenuti, di carcerati, in una prigione molto nota, il carcere di San Vittore a Milano, che è un carcere che si trova proprio in centro, nel cuore della città di Milano. E poco dopo con un editore che mi ha chiesto di fare un libro, per la prima volta, di scrivere un libro di arte per ragazzi, per ragazzini dagli 11 anni in su. Due pubblici nuovi per me, due pubblici con cui non avevo contatto, due gruppi di persone che non avevo, cioè certo, io ho tre figli, per cui ho visto anche crescere questi bambini e ragazzini, però sinceramente in carcere fino ad allora non c'ero mai entrato, per il momento ci sono anche uscito, per cui confido di poter continuare a fare davanti e indietro, ecco. Ma sconsiglio a tutti di rimanerci, perché il carcere è un postaccio veramente brutto, non è, a volte si dice sì, ci sono le carceri d'oro, è un albergo a 5 stelle, no, non è vero, non credeteci, è un posto molto, molto triste, molto, molto malinconico. E proiettando dei quadri, tutto è nato un po' per caso, come è bene che sia, insomma, il caso a volte è un fattore decisivo nelle nostre storie, tutto è nato un po' per caso, e mi sono accorto che grazie a questi detenuti io stavo recuperando il senso delle opere d'arte, perché quando è successo e mi è successo di vedere un avanzo di galera, un tizio rasato e tatuato sul genere di quello che abbiamo visto alla televisione in Italia-Serbia, personaggio di quel genere lì, che davanti a me e ai suoi compagni di prigione si mette a piangere, ma letteralmente a piangere, davanti a una riproduzione malcerta e malferma di un quadro di Caravaggio, e dice: questo quadro è stato fatto per me, questo quadro è mio, ha detto queste parole, questo quadro è mio perché racconta la mia storia. Allora ho cominciato a rimettere in ordine tante cose. Allora ho cominciato a dire: beh, ma allora non è proprio un divertissement per signore annoiate. L'arte ha un senso per le persone in generale, per tutte le persone. Va a toccare, va a pungere delle corde nascoste. Certo, non sono le stesse per tutti, eh? Non sono le stesse per tutti. Non è affatto detto che quel quadro lì di Caravaggio a tutti voi dica qualche cosa di più che, beh, bello, sì, famoso, l'ho visto sui libri. Per quello lì, per quel tipo lì, per quel tizio lì, improvvisamente in quel quadro ha visto un'immagine della sua vita, ha visto un'immagine della sua storia, né più né meno che un altro carcerato che, guardando La tempesta di Giorgione, quadro ultra veneto, ma proprio che assolutamente definisce un luogo, uno spazio, un'atmosfera, persino una meteorologia che è tipica del Veneto, ha detto: ah, ma io mi ricordo quando ero in Calabria e andavo in paese attraversando un ponticello, perché io vivevo in campagna e c'era mio papà che mi teneva per mano. E così da lì è partito per dei ricordi, per una sua autobiografia che gli nasceva da questo qua. E un altro ancora che mi dice: guardi, io fin da bambino piccolo ho cercato di fare quello che ritenevo piacesse ai grandi, e questi grandi erano persone sbagliate. Non è difficile capire che questo era un picciotto della mafia, insomma, uno che fin da bambino si è messo a fare il galoppino e poi a crescere di grado, e dice: io ho rinunciato a tutto per far piacere agli altri. Guardando i quadri ho capito di avere una cosa che non sapevo neanche di avere. Non sapevo neanche di averlo. Guardate, adesso ve lo sto traducendo in italiano, ma vi assicuro che erano frasi smozzicate, parole captate faticosamente, ma l'ultima parola era chiarissima, e ha detto: io adesso so di avere i sentimenti, sentimenti, ho usato questa parola. E allora da lì passiamo invece ai bambini. I bambini o i ragazzi, provate a portarli in un museo, chissà com'è. I bambini o i ragazzini che, per cui Raffaello è il nome di un dolciume o una volta di una tartaruga ninja, nient'altro, sistematicamente andranno a guardare i quadri più belli, sempre, andranno sempre a beccare il capolavoro. C'è un magnetismo, c'è una capacità, cioè evidentemente questi quadri dicono qualcosa a chi ha il tempo, l'occasione, la voglia, la freschezza di ascoltare quello che dicono i quadri e non che dicono quelli che commentano i quadri, come il sottoscritto. A me fa anche un po' disagio raccontarvi dei quadri, perché è come se avessero bisogno di un interprete, di un traduttore. Allora io di solito preferisco fare una parte un po' diversa, dare dei dati un po' asettici, no? Un po'... vi dico: questo quadro è stato fatto nell'anno tale, nel posto tale, per il committente tale, dall'autore tale, e così via. Cioè dare, mettere a disposizione gli elementi esterni. E dopodiché mi piacerebbe tanto fare un passo indietro, nascondermi, scomparire, scendere in una botola e lasciare parlare il silenzio dei quadri. E dico il silenzio dei quadri perché l'anno scorso il mio figlio più piccolo, che tanto piccolo non è perché ha 14 anni, quindi non è proprio più un bambino, mi ha fatto leggere il suo giornalino di classe, eravamo alle scuole medie, e mi ha fatto leggere una recensione scritta da una sua compagna di classe
del film Twilight. Qualcuno forse l'ha visto, quel film, diciamo, che riprende il mito di Dracula, il vampiro e così via. E questa bambina ragazzina di seconda o terza media scrive, testualmente scriveva queste parole: in questo film c'erano delle scene così lente, che non riuscivo a seguirle. Allora, questa frase mi ha fatto molto pensare, perché per me a volte sono le scene troppo veloci che io non riesco a seguire. Quando si susseguono troppo rapidamente dei dialoghi, dei fatti, magari un flashback, un avanti e indietro, allora devo un attimo cercare di capire cosa sta succedendo. Per questa ragazzina invece, evidentemente abituata ad una rapidità di successione di fatti, ad un movimento, ad una azione, a volte anche fatta apparentemente da sé, no? Con il telecomando, o meglio ancora con il mouse, insomma, nell'illusione di essere i veri padroni del vapore, no? Io ho in mano il telecomando, come diceva Renzo Arbore, nella vita comandi fino a quando c'hai stretto in mano il tuo telecomando. Allora, credendo di avere questa illusione di un potere, cambiano rapidissimamente le schermate di un computer. E dico, santi non santi. Ma io devo parlare di questi pezzi di legno fermi? Cioè, se questa non riesce a capire una scena perché è troppo lenta, come potrò io farla appassionare per una cosa che non si muove, che sta lì? Allora, l'idea è quella di cercare di fare in modo che si muova dal di dentro, che l'azione, che il movimento, che questa successione di fatti, successione di situazioni, sia tutta dichiarata nell'immagine del quadro, ma vada poi recuperata durante la visione. Per esempio, adesso non voglio annoiarvi troppo con queste parole un po' asettiche, cioè senza le immagini. Io sono capace di parlare, sono cresciuto, sono tipico frutto della generazione delle figurine Panini, oltretutto sono un grande appassionato di calcio, quindi per me senza le figurine io faccio un po' fatica ad andare avanti, anzi le bisvalide, per chi le ricorda, le doppie e le bisvalide. Allora, per esempio, mi diverto a fare qualche piccolo quiz, no? Dico, avete già visto questi due angioletti? E di solito si sente un coro, fatelo anche voi. Li avete visti? Dove li avete visti? E di solito molti mi rispondono, guarda, li ho visti su un cuscino, sulle lenzuola, sulle tende di casa, ce li hai in casa una mia amica, mi sono sentito dire questo. Io stesso, quando ho fatto la prima comunione, e non negate, anche qualcuno di voi, ho ricevuto una medaglietta in cui c'era su quell'angioletto annoiato lì, un po' appoggiato. Detto ciò, e detto che questi angioletti sono proprio riconoscibili e diffusissimi, se voi andate a Firenze, probabilmente sui mercatini in piazza San Giovanni ce n'è una quantità, cioè, ci sono i grembiuli con il Davide, con l'oggetto al posto giusto, e poi ci sono ci sono questi angioletti di Raffaello. Però io, quando io dico, ma lo sapete dove sono questi Raffaelli? Questi qualcuno lo so che lo sa, però, e qualcuno sarà anche andato a vederli, ma il fatto che gli angioletti siano all'interno di questa pala d'altare che si trova oggi a Dresda, e che siano un particolare in fondo abbastanza piccolo nell'economia generale di questo dipinto, può non essere scontato, ecco, può non essere banale. Ed per me è molto divertente incontrare, come mi capiterà anche tra non molto, di fare dei ragazzi delle scuole medie, ragazzini delle scuole medie, e dire: ma secondo voi per quale posto è stato fatto questo quadro? E allora, un po' faticosamente, con un po' di imbarazzo, qualcuno dice: ma forse per una chiesa. Bravo, va bene, bravo, per una chiesa. E dico: ma in una chiesa secondo te dove era messo? Non so, dietro un altare. Notevolissima questa cosa post-conciliare, per cui i quadri non sono più sull'altare, ma sono percepiti come dietro
l'altare. Guardate i quadri laterali di questa badia, come vedete i quadri sono sull'altare, proprio fanno parte integrante della mensa dell'altare, ma dopo il concilio di Trento l'altare maggiore è stato spostato in avanti, quindi i quadri finiscono dietro. E poi io dico, ma secondo voi in quale posto della chiesa? E così via, così via. Adesso non ve la sto a fare troppo lunga, perché potrei raccontarvela a lungo, ma voglio cercare di intrattenervi anche con qualche altra questione. Basti dire che questo quadro è stato concepito da Raffaello per simulare, come un trompe l'œil, una finestra. Vedete che ha le tende in alto. Guardate anche la stanga a cui sono appese le tende. Le tende sono un po' pesanti e la stanga si è un po' rilassata. Ecco, io sono sicuro che da queste parti si costruiscono case e stanghe per le tende più solide di queste qui. Mi pare che ci sia una tradizione ben radicata, ecco, in questo senso. E poi i due angioletti sono esattamente sul davanzale della finestra, proprio appoggiati al davanzale di questa finestra di una chiesa che era Piacenza e così via e così via. Questo piace a tutti, lo so che è un quadro che piace a tutti, però questo è un quadro interessante perché è un quadro di cui si sta continuando a parlare. È uscito recentemente, proprio quest'anno, un volume, un libro che dice, no, questo è il matrimonio degli Arnolfini, no? Notoriamente è citato così, poi magari non è esattamente il matrimonio, è un altro tipo di cerimonia, un po' più familiare, così, però di solito diciamo, ah, questo è il mercante lucchese Giovanni Arnolfini che si era trasferito a Bruges e quindi aveva freddo, vedete come è vestito bello pesante, con i vestiti foderati di pelliccia, e sua moglie, anch'essa lucchese di origine, Giovanna Cenami. Invece adesso c'è tutta una nuova teoria di un nuovo autore, di un autore che dice no, niente a che vedere con l'Arnolfini, questo è un autoritratto di Jan van Eyck con la moglie e così via. Ma quello che conta in questo quadro è lo specchio. Lo specchio che c'è sul fondo, e sul fondo, vabbè, a parte la meraviglia, no, che lascia attoniti perfino voi toscani, figuratevi me lombardo, cioè, la meraviglia della qualità di questa pittura fatta di luce, fatta di superfici, fatta della finezza della pittura ad olio, alla quale in Italia si arriva più tardi, dove però sullo sfondo vedete che c'è uno specchio convesso. Dovrei avere un'altra? No, vediamoci. Ecco, questa è un po' più ravvicinata. C'è questo specchio convesso che si trova proprio sulla parete di fondo di questo quadro, in cui sono rappresentati, in cui che cosa vediamo? Noi vediamo ovviamente di spalle i due protagonisti, lui e lei. Lei la vedete con il velo bianco e il vestito verde, e lui con questo giaccone, non so come definirlo, sette ottavi, forse le signore lo sanno meglio di me, insomma questo lungo pastrano foderato di pelliccia e questo grande cappello in testa. Ma davanti a loro, vediamo se riuscite, vedete qui almeno questa macchiolina di azzurro che vedete qua, questo è uno dei due testimoni che sono di fronte a questi due personaggi e che certificano la situazione che sta avvenendo. C'è di più. In alto qua c'è la firma del pittore, ma è una firma scritta in questi fantasiosi caratteri, non so nemmeno se definirli ancora gotici, che è Johannes de Eyck, è scritto in latino, e questo secondo me mi dice che il committente non era un fiammingo, ma era un latino, appunto, era un italiano. Johannes de Eyck, Jan van Eyck, fuit hic. Era qua. Era qui. Ma allora, torniamo un momento indietro. Chi c'è in questo quadro? Chi è presente in questo quadro? Uno
è il pittore. Dice, io ero lì in carne ed ossa, ero lì presente. Forse era uno dei due testimoni, può essere, perché no? Certamente noi vediamo marito, moglie e cagnolino, che è un simpaticissimo anche cagnolino, che partecipa molto vivacemente alla scena. Ma oltre a loro, noi vediamo riflessi nello specchio due testimoni. Rispetto alla stanza che noi stiamo guardando, dove si trovano i testimoni? Davanti, di fronte ai due protagonisti. Già, ma chi c'è adesso, ora, di fronte ai due protagonisti? Noi. Noi. Questo è un quadro in cui Van Eyck, uno dei più grandi geni in assoluto della storia dell'arte, ci ha fatto capire in modo evidente, in modo palpabile. Adesso io vi ci ho portati con un ragionamento, ma quando si guarda questo quadro tutti dicono, ah che bello, no? Tutti avete avuto un senso di partecipazione, quasi di appartenenza, quasi di essere dentro in questa stanza. Ma perché? Perché Van Eyck ha dipinto questo quadro tenendo conto di chi lo guardava. Non nel suo solo, nel suo tempo presente, ma anche quasi 600 anni dopo come noi. E questa è la bellezza di un quadro che è costantemente contemporaneo. È continuamente contemporaneo, è fatto sotto i nostri occhi. È qui che avviene l'azione. E cose del genere ne succedono più di una volta, ecco, nel campo della pittura, per esempio la Gioconda. La Gioconda... Sono stato a Capodanno, nel periodo di Capodanno, al Louvre con i miei figli e ho assistito a questa scena che è indimenticabile. Allora, Louvre è l'assalto alla diligenza. Noi per fortuna avevamo preso i biglietti il giorno prima, abbiamo evitato la coda, fatelo anche voi, ricordatevi, si va alla Fnac, si compra i biglietti il giorno prima, così non si fa la coda. Coda che era micidiale, spaventosa. Il Louvre è gigantesco, una volta passate le forche caudine dell'ingresso si sciama, però fatalmente si arriva a questo imbuto che è la sala della Gioconda. Tutti quelli che vanno al Louvre vogliono vedere la Gioconda, quasi nessuno la vede, perché davanti alla Gioconda c'è un muro umano invalicabile composto per una buona metà di giapponesi con la mano alzata e con una macchina fotografica che fanno così, no? E poi se ne vanno perché hanno visto la Gioconda. Quindi è una visita assolutamente, totalmente, completamente virtuale. Cioè la Gioconda non esiste di fatto. È là dietro una siepe di persone e di orrendi, spaventosi flash. Io mi domando come la direzione del Louvre continui a permettere l'uso dei flash che su alcuni dipinti crea degli abbagliamenti piuttosto nocivi alle opere d'arte. Così è. Ce l'hanno loro, nonostante la vittoria ormai remota ai mondiali, e mo arridateci la Gioconda, non ce l'hanno. E uno dice, ma perché la Gioconda è così famosa? Perché? Per quale ragione? Ci sono altri ritratti, per esempio a me personalmente, tra i ritratti femminili di Leonardo, piace di più la dama con l'ermellino, ma guarda un po' che originale, a me piace di più, mi intriga. Cavoli, quella lì c'ha un trip che non è niente male. La Gioconda è sta bambozzona messa lì, questo sorriso un po'. Allora, che cosa, dove sta la magia della Gioconda? Sta nel fatto di essere sempre incompiuta, nell'avere alcuni aspetti, nell'avere alcune finiture, nell'avere qualche dettaglio che non è finito. E che Leonardo, che aveva questo senso profondo per il tempo che passa, per le variazioni della meteorologia, per l'acqua che tu tocchi di un fiume, è la prima di quella che va, è l'ultima di quella che viene, tale il tempo presente, questa è una frase di Leonardo, questo scorrere, questo fluire inarrestabile del presente, lui è riuscito in questo quadro a rendere questo quadro fluido, non finito, non definito. Guardate alle spalle della Gioconda, c'è un errore addirittura marchiano I due livelli del paesaggio alle spalle della testa della Gioconda sono su due altezze completamente diverse. A destra è più basso e a sinistra è più alto. Cioè è un errore palese che se non fosse Leonardo un genio, qualunque altro pittore direbbe poveretto, non gli è venuto lo sfondo. Ma proprio in questi errori, in questi lapsus, proprio in senso etimologico, in queste mancanze, insomma, della Gioconda consiste il suo fascino, la sua magia e la sua attrattiva. Ecco, qui si vede anche un po' meglio, guardate qui proprio le due altezze assolutamente sbagliate, errate. Ma guardate che Leonardo ha detto un sacco di fesserie, non è che Leonardo, vabbè, è un genio. Non si può. Ma Leonardo ha detto anche ha commesso anche degli errori, meno male. Leonardo è un essere umano, non è quel genio intoccabile, assoluto, un barbone, una testa pelata, così. Leonardo è bello, è interessante, è vitale proprio negli errori, più che non nella perfezione delle sue macchine con le viti, che poi non funzionano, perché hanno provato a montarle e le macchine di Leonardo non funzionano, poche delle macchine di Leonardo effettivamente vanno. Io mi auguro che abbia compiuto pochi esperimenti sul volo umano, perché le ali, ma insomma. Comunque, adesso vediamo di andare un po' avanti più velocemente, poi tutte queste cose, se volete, le riprendiamo liberamente. Io sto parlando fin troppo e vi prego entrambi di interrompermi e di tagliarmi, perché la cosa che vorrei fare più di tutto è mettermi proprio a disposizione, nel senso che ho tante immagini da farvi vedere e possiamo anche scegliere quella che ci può interessare di più. Per esempio, io avevo anche un po' pensato quest'oggi di interrogarmi con voi su perché Caravaggio funziona così tanto, perché ci piace tanto Caravaggio. Oh, a me piace moltissimo Caravaggio, ma io per primo Caravaggio, personalmente c'è un pittore che amo ancora di più di Caravaggio, ma vabbè, è una questione personale, ma detto forse due, va, diciamo due, no. Sono Tiziano e Rembrandt, che sono forse gli unici due pittori che mi commuovono. A me, tanto per essere sincero, è successo solo due volte di mettermi a piangere davanti dei quadri, davanti a un quadro di Tiziano e davanti a un quadro di Rembrandt. Davanti ai quadri di Caravaggio non mi è ancora successo, per cui facendo una graduatoria lacrimevole, ecco, devo dire che nei miei confronti hanno funzionato di più gli altri. Però Caravaggio indubbiamente è il pittore che ci smuove, no? Ci schioda dalle nostre poltrone e ci porta a fare la coda davanti alle scuderie del Quirinale. Sulla mani, chi è andato a vedere la mostra di Caravaggio? Pochi, no? Un po' di più. Coraggio, un po' di più. Comunque qualcuno ci è andato. Allora, siete tra i 625.000 visitatori della mostra di Caravaggio. Allora, io vivo in una città il cui principale museo, che è la Pinacoteca di Brera, raggiunge a stento i 200.000 visitatori all'anno. Allora, la mostra di Caravaggio, nei 3 mesi di apertura, ha avuto lo stesso numero di visitatori che la principale pinacoteca della mia città, che non è una piccola città, è Milano, ha in 3 anni. Cioè ci vogliono 3 anni di Pinacoteca di Brera per avere 3 mesi della mostra di Caravaggio. Secondo me c'è qualcosa che non va in questi rapporti, però mi dicono che non si deve dire, voi non andate a dire che ve l'ho detto, perché poi se no, non possono radiarmi dall'ordine, perché l'ordine non c'è, ma comunque mi espellono da tutte le scuole del regno. Ma perché Caravaggio funziona così tanto? Allora, io ci ho pensato su parecchio, ma non solo io, menti ben più acute della mia ci hanno pensato. E ci sono delle risposte. Perché vedete, nella pittura di Caravaggio, molti aspetti della pittura in sé sono già presenti in opere di altri artisti. Caravaggio ha inventato relativamente poco. Ha utilizzato in modo assolutamente geniale e grandemente eclettico delle idee, delle figure, delle soluzioni che già prima di lui altri artisti avevano sperimentato: Leonardo, Raffaello, Michelangelo, Correggio, Tiziano, i pittori lombardi del Cinquecento come Moretto, Savoldo, Romanino, Lorenzo Lotto, Tintoretto. Caravaggio raccoglie e fa una specie di antologia della pittura italiana del Cinquecento. Ed è un po' un gioco di società, ci divertiamo con poco, perdonate, tra gli storici dell'arte, andare a pescare pezzetti dell'uno dell'altro. Alcuni sono molto palesi, questo tutti conoscono: l'affresco di Michelangelo sulla volta della Cappella Sistina, la nascita, la creazione di Adamo, no? Questo braccio teso di Dio Padre, questo indice creatore che solleva Adamo dalla nuda terra, compare tale e quale, proprio come esplicita citazione, nel più famoso forse quadro di Caravaggio, la chiamata di San Matteo, la vocazione di San Matteo, il braccio di Cristo che chiama San Matteo. Allo stesso modo io mi diverto molto a citare quando questo quadro fu visto per la prima volta. C'è stato un giorno dell'anno 1600 in cui c'erano dei teli davanti alla cappella Contarelli di San Luigi dei Francesi a Roma. Questi teli vengono finalmente tolti, magari sarà stato anche cantato un Te Deum o qualcosa, una messa per questa occasione, e finalmente si possono andare a vedere i quadri di Caravaggio. Li vanno a vedere tante persone, fra queste persone va un pittore che era Federico Zuccari ed era il direttore dell'Accademia di San Luca, era all'epoca l'autorità, l'arbiter elegantiarum, quello che la sapeva lunga sulla Erasgarbi, entra come Sgarbi, seguito da un codazzo di adoranti allievi che lo guardavano, e entra questo fare, no? Molto nobile, con la schiena dritta, guarda, mentre intorno a questa cappella si mormorava, no? C'erano tante persone, che bello, ma guarda, ma che bello, e tutti, si sentiva un po' questo mormorio, e Federico Zuccari, me lo immagino con il cappello impennacchiato, alza un braccio, solo a questo cenno si placa il rumore circostante. Che rumore è mai questo? Questo è riportato dalle cronache. E tutto, sì, 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 sì. Io non vi vengo che l'ombra di Giorgione. Gira sui tacchi e se ne va. Cioè, lui fa un po' effetto, come? Cioè, questo qui arriva, vede quest'opera destinata a segnare la storia dell'arte occidentale, a cambiare proprio la pittura del Seicento, e questo qua, questo pataca di uno, arriva e se ne... Ma in realtà aveva ragione lui, cioè aveva capito, aveva colto con una finezza, da un grande intuito di interprete, aveva capito che la matrice fondamentale di questo quadro è proprio la pittura veneta, giorgionesca, il tonalismo e così via. Era un'intuizione geniale, sprecata però in un gesto da Gassman, da mattatore, che finisce lì e risulta sterile. E invece era proprio, aveva capito benissimo Federico Zuccari che Caravaggio era un pittore molto capace di assorbire gli stimoli del passato, ma mentre li assorbiva li cambiava profondamente, li modificava in modo assoluto. Io avrei voluto, se vorrete dopo li vediamo, avrei voluto anche darvi qualche piccola ma precisa dimostrazione di come Caravaggio abbia inserito in alcuni quadri, e soprattutto in alcuni quadri chiave, dei dettagli marginali, ma che una volta che li abbiamo visti ci fanno capire tante cose. In che cosa mai consiste la grande rivoluzionaria novità di Caravaggio? Consiste fondamentalmente nel fatto di rendersi conto che fuori dal quadro ci siamo noi. E questo noi è un continuo divenire, un continuo cambiare. I noi di 400 anni fa non siamo gli stessi noi di oggi, anche se il quadro rimane lo stesso. E allora Caravaggio deve trovare il modo, ed è difficilissimo, di essere presente, hic et nunc, qui e adesso, in un continuo presente che va attraverso i secoli. Questa cosa l'aveva perfettamente in mente un suo contemporaneo toscano, Galileo Galilei, che pochi anni dopo dice: qual è l'invenzione fondamentale nel dialogo dei massimi sistemi, che tra l'altro è bellissimo da leggere, non è difficile ed è un libro assolutamente accessibile a chiunque. Nel dialogo dei massimi sistemi del mondo ci sono questi due personaggi, esattamente come possiamo essere noi e voi in una situazione simile. Stiamo chiacchierando, stiamo parlando, e così i francesi direbbero entre la poire et le fromage, io direi tra il crostino e il morellino, si dicono: ma secondo te qual è la più grande invenzione del mondo? E uno dice: ma potrebbe essere questo, quest'altro, eh? E uno dice: no, guarda, io sono sicuro che la più grande invenzione del mondo è stata quella di quello che con il vario accozzare di 20 caratteruzzi ci fa parlare con quelli che sono nelle Indie, con quelli che furono e con quelli che saranno tra 10.000 anni, cioè la scrittura. Allo stesso modo il problema della comunicazione attraverso lo spazio e il tempo è presente in Caravaggio. Come fa a farci sentire parte integrante di questo quadro? Due modi. Primo, vedete che sullo sfondo di questa scena c'è una finestra. Di solito dalla finestra entra la luce, no? È banale. Invece in questo quadro no, chissà com'è, la luce non solo non entra dalla finestra, ma è vistosamente, chiaramente, arriva da tutt'altra parte. Secondo, questo è un quadro che è stato congegnato, ma proprio pensato, per essere guardato a lungo, perché non è immediatamente comprensibile che cosa sta succedendo e chi sono le persone di questo dipinto. Siccome c'è una sola materia in cui noi, guardate che questo, scusate, sto per dire una cosa che non mi sto inventando io, ma che è stata dimostrata osservando le risposte e gli errori dei partecipanti ai quiz televisivi, quindi è una statistica pubblica, non è un'invenzione. L'unica materia in cui gli italiani sono più ignoranti rispetto alla storia dell'arte è la religione. Quindi la religione è la materia in cui siamo più ignoranti. Poi viene la storia dell'arte, poi viene tutto il resto. Ora, poiché spesso i quadri rappresentano scene religiose, figuriamoci, cioè siamo rovinati. Allora, questo quadro però, anche per persone che conoscevano bene il Vangelo, è abbastanza difficile da leggere, da capire. E Caravaggio ha fatto in modo che uno debba guardarlo avanti e indietro almeno due volte. Terzo elemento, spero di avere un no, non ce l'ho il particolare, ce l'ho da un'altra parte. Allora, cominciate a vederlo qui, poi magari cercherò di mostrarvelo meglio. Guardate bene in primo piano, c'è un personaggio, un giovane, un ragazzo, seduto di schiena, proprio in mezzo alla scena. Lo vedete? Su che cosa è seduto? Su uno sgabello. Dove appoggia questo sgabello? Questo sgabello non si appoggia a niente. Le due gambe dello sgabello, che sono più in qua, non sono appoggiate al pavimento. Quelle due gambe di quello sgabello lì sono dipinte come se fossero fuori dal quadro, come se fossero al di qua del quadro, dalla nostra parte. È una cosa impressionante questa, veramente impressionante. Vediamo se sono molto fortunato, riesco a farvelo vedere. Forse sì, forse sì. Eccolo qua, vediamo. È successo qualcosa secondo voi? No? Sì che è cambiato, sì. Purtroppo è tagliato in basso, ma almeno qui lo vedete. Allora vi darò un'altra piccola, ma spero efficace, dimostrazione. Vediamo se riesco a mostrarvela Vi faccio vedere un altro quadro in cui questa questione è ancora più evidente. Allora, eccolo qua. No? Cos'è successo? Dovrebbe cambiare l'immagine. Sì, che prima mi era stato anche spiegato come fare, ma forse non ci riesco. Allora, facciamo una cosa. Così. Volevo cercare di mettere questo. Allora, questa è una delle due versioni della cena in Emmaus, altra scena che oggi lascia le cena in Emmaus. Chi è? Cos'è? Vabbè, comunque non sta raccontando. È una delle due versioni della cena in Emmaus che Caravaggio ha dipinto. La prima delle due, per la verità. Guardate bene questa scena. C'è un personaggio alla estrema sinistra che è seduto al di qua del tavolo e anzi sporge verso di noi quel gomito sdrucito, quella manica bucata. Poi c'è un altro discepolo dalla parte opposta, sulla destra, che è di fianco al tavolo, addirittura ha le braccia aperte in senso perpendicolare al dipinto. C'è Cristo che a sua volta sporge invece un braccio benedicente attraverso il dipinto e poi c'è l'oste. Ma qui c'è un dettaglio rivelatore. Sulla tavola è imbandita, il piatto forte è un pollo arrosto. Insieme al pollo arrosto è già stato messo in tavola un cestino di frutti. Guardate bene, soprattutto guardino le signore, dove e come è collocato questo cestino. È troppo avanti, è troppo avanti. E verrebbe spontanea a ciascuno di noi spingerlo. Viene quella tentazione, no? Di dire, ma poi se no cade, basta poco perché questo cestino si sbilanci e cada facendo una marmellata di tutti i bei frutti che ci sono sopra. Questi sono dei piccolissimi ma efficacissimi trucchetti che Caravaggio ha inserito in alcuni dei suoi dipinti per stimolare almeno idealmente un intervento persino fisico dello spettatore, di dire ma se fosse meglio lo spingerei in avanti. E anche se a voi è venuto in mente perché ve l'ho mostrato io, a livello subliminale nel vostro subconscio questa cosa aveva già agito, perché nel vostro vissuto quotidiano, nel nostro vissuto quotidiano, qualunque cosa in bilico sul limite di un tavolo o di un piano d'appoggio ci dà fastidio e noi siamo subito portati a proteggerlo, no? Mettendolo all'interno. Queste sono delle piccole cose, vedete, ma sono delle piccole cose in qualche modo divertenti ma nello stesso tempo disperate da parte dei pittori. Disperate perché i pittori hanno capito, i più grandi pittori hanno capito perfettamente che le loro opere, se non c'è qualcuno che le guarda, se non c'è qualcuno che si soffermi davanti a loro, se non c'è qualcuno che in quelle opere non si specchi ritrovando e rivedendo qualche momento della sua vita, della sua biografia, se non c'è insomma qualcuno che si occupi di queste opere sono destinate a sparire, a svanire, a non lasciare traccia. Né più né meno delle persone di cui ci si dimentica, delle persone che si lasciano da parte, delle persone che ci sembrano inutili, che ci sembrano superflue, anzi addirittura dannose, che ci fanno perdere tempo. E allora le confiniamo da qualche parte, cioè, beh, ci sarà qualcuno che si occuperà di loro, il direttore di un museo si occuperà dei quadri, no? Non sta mica a noi occuparsi. E invece non è così. I quadri sono proprio come le persone, se non c'è qualcuno che voglia loro bene, sono destinate a intristirsi, a svanire, ad afflosciarsi su se stesse, a scomparire alla fine. Per cui, magari mi interrompo questa specie di predica, prolusione, non so come definirla, per cui l'appello forte a tutti, qualunque età abbiate, non importa, non c'è differenza. è prima di tutto a pensare a come la vostra vita è stata migliore grazie al fatto di essere nati, vissuti e cresciuti in un posto bello, in un posto dove la componente della bellezza è presente, è quotidiana, l'avete nel momento in cui aprite le finestre. E la seconda cosa è ricordare che nulla è scontato, non c'è niente di definito, di fissato. Beh, esistono i musei, esistono i centri storici, no. L'arte vive e continuerà a vivere finché ci sarà qualcuno che l'andrà a vedere. Se si smette, se si delega ad altri, se si dice beh non mi riguarda, beh ci andrò la prossima settimana, c'è tempo, eccetera, non è una buona cosa. Dedicate un po' di tempo all'arte e vedrete che l'arte vi restituirà mille e millanta di quello che date a lei. Grazie per il momento.
Perché ora ascolteremo ciò che più si confà con l'arte e col silenzio, necessario per godersi un'opera d'arte, e cioè ascolteremo Mozart. Ma poi vedremo scorrere alle nostre spalle immagini di arte che possiamo fruire uscendo di casa. Sono tutte opere che si possono trovare in Casentino. Quindi vedremo, mentre i ragazzi dell'orchestra giovanile suonano, vedremo opere del Casentino che sono state riprese e fotografate in maniera certosina dal nostro Alessandro Ferrini. E allora, prego Gianni e prego Sandra con le foto dell'arte in Casentino.
Thank you.
Veramente dura parte delle domande, verrebbe voglia semplicemente di stare ad ascoltare, penso che anche per voi sia lo stesso, non farti andare, però qualcuno tocca iniziare, allora inizierei io a farti qualche domanda. La prima cosa forse è questa da cui partire, a me ha colpito molto la tua frase «vogliate bene alle opere d'arte», perché sennò le opere d'arte in qualche maniera si rattristano, pagano la loro solitudine. Però poi hai anche detto qualcosa su questo paese, sull'assenza di cultura e di attenzione per l'arte in questo paese, mi sembra di aver capito, siamo un po' ignoranti sull'arte, comunque è molto difficile, come dire, credere che l'arte non sia cosa di pochi. Se tu fossi in grado di cambiare qualcosa e di aiutare davvero quello che poi fai a voler bene alle opere d'arte, da dove partiresti? Che cosa si può fare?
Beh, allora si possono dare delle risposte di carattere teorico e delle risposte di carattere pratico. La risposta di carattere teorico è non darlo per scontato. Non darlo per scontato, non si sente? Parlo più vicino. Sì, dicevo, la risposta di carattere teorico è non dare per scontato che l'arte ci sia sempre, che l'arte sia sempre a nostra disposizione. L'arte è un bene che necessita di attenzioni, di cure, di tutela. Ricordo una frase paradossale, ma nel paradosso molto forte, di un grande maestro, insomma, una figura, un personaggio che ogni anno che passa risulta sempre più monumentale, che è stato Federico Zeri. E Federico Zeri, che amava anche la battuta, il paradosso, anche acre, anche sgradevole, diceva, per con accento romanesco, come si compiaceva anche di parlare un po' in romanesco, diceva, per far capire agli italiani che l'arte ci vogliono le bombe, no? È un paradosso cattivo, acre, ma ci siamo resi conto, per esempio, che L'Aquila è una città da un meraviglioso centro storico quando parte di questo centro storico è crollato con un terremoto. Quanti erano andati a visitare L'Aquila? A quanti era venuto in mente che L'Aquila potesse essere un luogo, certo, sono sempre delle domande un po' retoriche, ma che fosse un luogo attraente, e così decine, centinaia di luoghi in tutta Italia. Quindi forse questa è una prima cosa di tipo paradossale. Dal punto di vista pratico, dal punto di vista concreto, beh, io per esempio, per prima cosa, pur consapevole del fatto che stiamo vivendo anni di una crisi economica molto marcata in tutti i settori, in alcuni settori addirittura drammatica, ed è dell'altro ieri una frase del ministro Tremonti, una frase che io non voglio criticare, ma che ritengo disperata, dice la cultura non si mangia, l'ha detto, è una frase che sicuramente gli è pesato molto dover dire, io avrei replicato sì, però alimenta, perché allora per esempio la prima cosa da fare, io renderei gratuiti i musei, subito, immediatamente, cercando però di far capire che non è vero che una cosa che non ha un prezzo non ha un valore, perché il problema, io so, parlando con degli amici che sono magari direttori di musei, mi dice sì, ma se io tengo il biglietto gratis, se il museo è gratis in una città come Milano per esempio, se una cosa è gratis vuol dire che non vale niente, se una cosa ha un biglietto d'ingresso, allora automaticamente acquista un valore economico. Quindi riuscire a far capire che l'arte ha un valore, anche se non ha un prezzo, è un salto di qualità molto alto. Poi è ovvio, io reinserirei la storia dell'arte come materia dei licei. Insomma, il fatto di avere cancellato la storia dell'arte, salvo una meschina ora al liceo classico e un'altra ora in condivisione con disegno al museo scientifico, in una nazione come l'Italia è un assurdo colossale.
Perché, vedete, scusate se faccio ancora, rubo un momento la vostra attenzione, ma credo di parlare anche con degli imprenditori o con delle persone che hanno un concetto economico del vivere, e non si vive senza economia. Se l'arte è un riflesso della vita, l'arte ha bisogno anche della economia per essere stata commissionata, per essere stata fatta, per essere stata restaurata, per essere conservata e così. Allora io vorrei che si smettesse una volta per tutte di considerare il turismo come una risorsa minore, come una risorsa di cui vergognarsi, come una risorsa non ci rimane altro che il turismo. Il turismo in fondo è sempre stato vissuto come una risorsa dei poveri, di quelli che non possono produrre qualche cosa di più concreto che non il turismo. Invece secondo me il turismo è una risorsa dei ricchi, di chi ha qualcosa di attraente. E caspita, se non ce l'abbiamo noi in Italia, abbiamo le montagne più belle del mondo e le spiagge più belle del Mediterraneo, e in mezzo tutto il ben di Dio del mondo. Ma io dico, mi domando perché continuare a considerare il turismo come quasi con un po' di fastidio, no? Come sì, vabbè, investiremo nel turismo come l'ultima delle risorse possibili. No, secondo me qui bisogna proprio fare un ragionamento un po' diverso. Altre nazioni lo stanno facendo, quindi non ci trovo niente di male.
Chiacchierando prima fuori, prima di questo incontro, a proposito di musei, dicevi l'arte bisogna andarla a vederla, bisogna camminare e andare a vederla dov'è l'arte. Ora questo invece è un tempo in cui magari le cose si vedono più al computer, ne abbiamo parlato un pochino prima. Mi sembra un concetto importante, che cosa puoi dirci a proposito?
Dunque, c'è stato un disegnatore di costume, diciamo così, che si chiamava Giuseppe Novello, che è stato anche un brillante pittore, che ha definito insomma degli stili, soprattutto devo dire un po' di una borghesia urbana, in modo bellissimo, con delle vignette stupende. E una di queste vignette, tutte queste vignette hanno un titolo. La vignetta è una didascalia. E c'è un titolo, una vignetta che è fatta così: sedersi ovvero. E poi si vede un gruppo di persone letteralmente proprio disfatte, stravaccate su un divano davanti a un quadro in una sala del museo. E il sottotitolo è il quadro più ammirato della galleria. Ecco, è vero ed è verissimo e lo confermo. È sempre molto più gratificante andare a vedere le opere nel loro posto. Quella proiezione di immagini che abbiamo visto prima è affascinante, ma avete notato che alcuni di questi dipinti sono qui di fianco sotto i nostri occhi. E come è stato piacevole vedere queste immagini, è stato comodo, grazie, ce l'avete mostrato tutta una carrellata. Ma poi se voi provate a guardare quel dipinto lì dentro al suo altare, dentro alla sua chiesa, in rapporto con gli altri, quel dipinto lì acquista un senso e un contesto, ecco la questione, un contesto maggiore. Per cui i due famosi angioletti di Raffaello da cui sono partito e questo quadro che è stato fatto per una chiesa di Piacenza e che è finito a Dresda, un conto è vederlo a Dresda, un conto sarebbe stato vederlo incastrato nel suo buco della sua chiesa a Piacenza. Allora certo, a questa stregua va benissimo ritagliare il particolare dei due angioletti, estrapolarlo e farne un gadget, capite? Detto questo, sedersi ovvero, quindi ci deve essere una certa comodità nel vedere le opere. Comodità vuol dire degli orari di visita che siano adeguati, una accessibilità che non sia vincolante per le persone che hanno qualche difficoltà di deambulazione, la possibilità di sedersi davvero, perché spesso questo non avviene. Quindi bisogna creare, non solo dire andate a vedere le opere, ma andate a vedere perché non è un'avventura spaventosa. Cioè, posso dire ancora una cosa? Avete pazienza. Guardate che la maggior parte dei musei italiani, moltissimi dei musei italiani, è nata e si è creata nel XIX secolo, quando c'era il concetto delle belle arti.
e le belle arti costituivano, per chiunque accedesse ad esse, una elevazione dello spirito. C'era proprio un concetto quasi di, come dire, di liturgia nell'andare a vedere un museo. Allora, quando si entrava in un museo, c'erano questi scaloni. Io mi ricordo la scalinata degli Uffizi, un incubo, non finiva mai, però non finiva mai, e nello stesso tempo creava questa aura, no? Questa aspettativa, questa atmosfera, un po' di penitenza, perché un pochino di penitenza bisognava compiere, no? Allora c'era questa idea che nel momento in cui si varca la sacra soglia del Tempio delle Arti, ecco che il tuo corpo non deve più esistere, non devi più essere stanco, non devi avere fame, non devi avere sete, non devi avere caldo, non devi avere freddo, non ti deve scappare la pipì quando mai, no? E quindi tutti quegli aspetti del corpo dovevano essere mortificati per l'elevazione dello spirito. Questo poteva andare bene nell'Ottocento, ma siamo nel XXI secolo e tutti noi che ogni tanto viaggiamo e andiamo all'estero, ditemi chi non ha mangiato nelle caffetterie dei musei. Tutti, perché è comodo, perché c'è un po' quell'atmosfera, quell'aura, no? C'è qualche. E lo stesso panino mangiato nella caffetteria del museo ha un sapore diverso che mangiato nel bar all'angolo. Allora ecco che noi siamo tutti entrati, anche noi italiani, in una aspettativa da parte del museo che non sia più così mortificante per il corpo, per quanto, come dire, gratificante per lo spirito. Abbiamo bisogno di musei che siano un po' più accoglienti, dove ci sia un guardaroba, per cui se uno entra col cappotto e nel museo fa caldo deve poterlo lasciare. E guardate che non è mica, non è, spesso nei musei non è così, dove ci siano appunto delle comodità. Ce le aspettiamo.
Hai ragione. Ti voglio fare una domanda che in realtà ti sei fatto da solo, ora non mi ricordo dove, forse in Caravaggio in galera, credo di sì, però insomma, ti leggo questa domanda: l'arte ha senso nella nostra vita quotidiana? È una parte costitutiva, identitaria dell'essere umano e della società, oppure è un diversivo, una componente aggiuntiva, un di più di cui possiamo fare a meno, o comunque confinarlo in tempi e ambienti ben definiti? La domanda è tua, anche la risposta.
È la domanda. Allora, se si fa questa domanda ad uno storico dell'arte come sono io, la risposta è chiaramente univoca. Io credo, e ne sono profondamente convinto, che l'essere umano, l'uomo, ha fatto un enorme progresso antropologico nella sua evoluzione nel momento in cui ha fatto qualcosa di inutile, non immediatamente pratico, non immediatamente concreto, che non aveva una funzione subito pronta per il miglioramento delle sue condizioni esistenziali e il soddisfacimento di un bisogno immediato. Questa è l'arte, né più né meno che l'arte. Forse 20.000 anni fa, quando c'erano gli animali feroci che raspavano fuori dalla grotta di Lascaux o dalla grotta di Altamira, e c'era questo uomo vestito di pelle che con l'ocra raccolta si metteva a disegnare i bisonti o i cavalli sulle pareti di questa roccia. Ma perché? Chi glielo ha fatto fare? Non serviva a niente, ma in quel momento quell'uomo lì era diverso rispetto a tutte le altre bestie, con tutto il rispetto per le bestie, che ci potevano essere fuori dalla sua grotta. Quindi questo, secondo me, l'esperienza dell'arte, esattamente come l'esperienza della musica, esattamente come essa, è strutturale all'essere umano, non è sovrastruttura. Però ci sono anche tante alternative, ci sono tante altre situazioni, e soprattutto, raccontavo a Massimo Orlandi, che gentilmente mi ha accompagnato in macchina alla stazione di Firenze, raccontavo che io ho la grande fortuna e privilegio di avere una moglie che non ha una laurea, ne ha due, è laureata in biologia e in psicologia, quindi è un vertice della, come dire, della scolarizzazione, della scolarità, è una persona straordinaria. Bene, mia moglie detesta i musei, si sente molto a disagio, non va a visitare volentieri un museo. Perché? Perché dice, perché quando io entro in un museo mi sento interrogata, mi sento di dover essere io all'altezza del museo, mi sento come se fosse il museo a farmi delle domande e non a darmi delle risposte. E allora questo è un punto che a me crea una difficoltà notevole. Allora io posso rispondere per me e dire, no, caspita, l'arte è struttura dell'essere umano, è elemento portante, caratterizzante, antropologicamente fortissimo dell'essere umano. Però la stiamo trattando male, la stiamo presentando male, la stiamo riducendo a passatempo, non indispensabile. E questo vuol dire, secondo me, ma io tiro l'acqua al mio mulino naturalmente, perdere una parte del nostro essere umano. Cioè, degradare l'arte a passatempo vuol dire farci perdere una parte della nostra umanità. Forse esagero,
Non credo. Delle cose importantissime, grazie a te.
Grazie a voi.
Mi muovo qui tra il pubblico, Paolo. Tu sai dipingere, Paolo?
Avevo 4
Anch'io compensavo studiando storia dell'arte. Anche Stefano, però, mi ha fatto outing, mi ha detto che anche lui con le
zero.
Perché qui si parla di arte, ma non si è parlato fin qui di chi la fa.
Certo.
Che potrebbe essere ciascuno di noi, almeno secondo quanto sostengono quelli che provano a insegnarci a dipingere. Noi abbiamo qui tra di noi, vorrei invitarlo qua, uno di coloro che in casettino cerca di fare, di promuovere proprio un lavoro diretto sulle opere d'arte, di mettersi in gioco. La scuola di Sarna, forse avete sentito parlare, e qui c'è il suo fondatore che è Franco Tangalelli. Sarna è questo bellissimo angolo, questo borgo medievale tra, vicino a Corsalone, andando verso i chiusi della Verna. Ecco Franco, vieni qua, fatti vedere. Allora, cominciamo a dirlo. Abbiamo visto questi capolavori assoluti e, come dire, sorge un complesso di inferiorità. Ma davvero quello che ti anticipavi l'altro giorno al telefono è vero? Cioè chiunque può in qualche modo imparare a dipingere?
Certo. Chiunque può imparare a dipingere. E dopo 15 anni che abbiamo la scuola, chiunque è venuto con un minimo, come dire, di entusiasmo, no? È chiaro, se non piace non deve venire. Tutti hanno imparato a dipingere.
Qual è il segreto dell'insegnare a dipingere? Che cosa soprattutto si deve tirar fuori dalle persone che magari fino a quel punto è rimasto nascosto?
Ma sai, non ci sono segreti. È come chiedere al professore di storia dov'è il segreto per insegnare latino. Si insegna. La pittura non è una cosa così lontana. Quella di cui parliamo oggi, la grande arte, è insomma un altro argomento, ma l'inizio poi c'è per tutti, no? C'è per Caravaggio, c'è per Van Gogh, c'è per... quell'inizio lì è alla portata di tutti, lo si impara meglio di certe cose che si devono imparare oggi, insomma.
Tu sei artista, pittore da sempre, leggevo che a 17 anni sei andato via da casa proprio con questa idea in testa di fare l'artista, di fare il pittore. Ecco, facendo un primo bilancio della tua vita e di quello che hai visto anche lavorando insieme a tante persone, a cosa serve fare arte?
Ma farla, per me che l'ho fatta, serve a dare senso alla mia vita. Cioè io non ho fatto altro e quindi alla mia vita. Non, poi se questo è servito a qualcos'altro, non lo so, non sta a me dirlo. La scuola direi di sì, la scuola serve anche agli altri, serve non solo perché magari si comunicano delle conoscenze tecniche o di storia dell'arte, cioè, no, serve anche per conoscersi, per essere se stessi, cioè alla fine a me ha insegnato ad essere me stesso, io sono me stesso, attraverso la pittura sono me stesso, ho fatto la cosa per la quale credo di essere al mondo, per me sta così.
Franco, che cosa succede nella scuola di pittura di Sarna? Cioè, come avviene un momento, magari un pomeriggio, una serata in cui vi trovate e
producete qualcosa, realizzate qualcosa.
Va bene, tanto la scuola è aperta a tutti, quindi volendo, se qualcuno è curioso può venire anche a vedere davvero cosa succede.
È anche un posto molto bello, quindi conviene.
Sì, è un posto assolutamente bello, per questo che... Ma le lezioni sono distribuite nell'arco di tutta la settimana. Non amiamo fare, come dire, gruppi. L'arte è qualcosa che fin dall'inizio deve mirare non all'egoismo, ma comunque a tirar fuori la personalità. Quindi non è una cosa che si può fare coralmente. Certo, non si lavora, come dire, io non lavoro a una persona sola, ma massimo si arriva a 4, si può arrivare a 5. Questo, visto il numero, diciamo, degli iscritti alla scuola, chiaramente ci porta ad avere molte lezioni. Come dire, egoisticamente io avrei potuto raggruppare di più, però poi in quel modo lì non ci capiamo niente. Quindi che cosa succede? Succede che all'inizio devo essere io, ovviamente, a guidare un po' le cose, però già dopo 3 lezioni di preparazione scegliamo un lavoro, generalmente si tratta di un lavoro di un grande maestro, i più gettonati sono Monet, sono Van Gogh, Caravaggio devo dire un po' meno, ma soprattutto un po' meno all'inizio, beh un po' meno anche perché è un pochino più lontano da noi, lo raggiungiamo un attimo dopo con una conoscenza superiore e quindi si inizia a lavorare e a dipingere. È chiaro che lavorando si dovrà parlare anche di Van Gogh, non si potrà parlare solo di un Blu primario o di un Rosso Carpino. E quindi, insomma, si va un po' oltre il fatto tecnico e questo, come dire, stimola, crea dei punti di incontro importanti.
Prima Stefano ci diceva delle sue lacrime davanti a un Rembrandt e un Tiziano. L'emozione più grande della tua vita di artista davanti a quale opera l'hai provata?
Allora, no, più dura. Però io devo confessare che oltre l'emozione, insomma, è anche il posto giusto, lo confesso, quindi in senso ampio. La fede, la voglia di rubare. La voglia di rubare un piccolo dipinto di erba e di farfalle alla National Gallery. Un piccolo Rembrandt, quella bella signora che fa il bagno. L'emozione che arriva a quel punto di portarsene via, visto anche che il formato, come dire, è tentato.
grazie Franco. E ci sono dei Rembrandt della scuola di Sarna all'ingresso, quindi ciascuno di voi può informarsi. E grazie ancora anche per l'emozione che ci hai comunicato di questo Rembrandt, andremo subito a cercarlo. Grazie. Mi piacerebbe, ecco, tra l'altro poi volevo segnalare, oltre al catalogo di Franco, che c'è una scultura. Un amico ieri ha chiamato e ha detto: so che parlate di arte, voglio portarvi una mia scultura. Roberto Mazzi, potete vederla all'ingresso, una scultura fatta in legno di ulivo, vero Roberto? Quindi magari potete parlarne con lui se ne avete voglia. Lui l'ha portata perché si parlava di arte, era giusto forse portare un aspetto espressivo, credo che molti l'avranno notata quando sono arrivati. E ora, prima di ritornare alle domande, vorrei dare la possibilità a voi, se volete, di fare qualche domanda o anche semplicemente di trasmettere un'emozione a Stefano Zuffi. Ci sono anche gli insegnanti di storia dell'arte del liceo, prima c'eravamo incrociate, ecco, se magari anche un pensiero che vi è venuto in mente sentendo parlare dell'arte in questo modo, che si esprime. Prego, una domanda, sì. Tu sei?
Mi chiamo Roberto Grifoni. Volevo chiederle se secondo lei, appunto, lo studio della storia dell'arte può essere anche visto in funzione, no, di formare un senso di cittadinanza, in quanto atto a formare un'identità. E visto che viviamo in una realtà, una società ormai multietnica, cioè un'identità culturale appunto inclusiva, non esclusiva, cioè perché l'arte trasmette dei valori che sono ovviamente universali e che quindi possono fare anche aggregare culture e tradizioni diverse.
questa domanda c'è una parola stupenda e un avverbio pericoloso. La parola stupenda è identità. E questa parola identità è una chiave assoluta, profonda. L'identità vuol dire saper conoscere una parte di noi stessi, saper mettere in gioco una parte di noi stessi, rendersi conto delle nostre radici. L'avverbio pericoloso è ovviamente. Io non do mai niente per scontato, assolutamente nulla per scontato. Ho letto delle schede di sovrintendenza in cui per esempio una fuga in Egitto era descritta donna, bambino, uomo anziano e asino.
Quindi
è vero, questo è quello che c'è rappresentato, ma non vuol dire aver perso completamente il soggetto di questa opera. È verissimo che noi ci avviamo a vivere faticosamente in una società multietnica e una parte di questa civiltà probabilmente non ha un accesso così immediato a un mondo figurativo, prima di tutto perché per alcune grandi religioni, per alcune grandi civiltà, la figurazione non è ammessa, non è compresa, non è prevista nell'arte. Nell'ebraismo non è così, nell'Islam non è così. In altre nazioni, in altre grandissime, grandiose, millenarie civiltà, penso alla Cina, la storia dell'arte ha una evoluzione, ha dei caratteri che in parte noi possiamo leggere e comprendere e in parte no, abbiamo bisogno di una guida. E allora io mi ricordo con grande forza, con grande energia, ormai sono passati diversi anni, oggi la persona di cui sto parlando ha meno forza, meno energia, almeno nel fisico, ma il cardinale Martini, Carlo Maria Martini, all'epoca stava per andarsene da Milano, stava finendo il suo incarico pastorale a Milano per ritirarsi a Gerusalemme, e mi ricordo con uno sguardo anche molto severo, dice: noi continuiamo a dire vogliamo il dialogo, vogliamo il dialogo. Ecco, per un dialogo bisogna che tutti e due abbiano qualcosa da dire. Se noi non sappiamo cosa dire, se noi non abbiamo nulla da dire, non siamo in grado di offrire un dialogo. E allora sono assolutamente convinto che l'arte ci aiuti a capire la nostra identità, a presentarla, a proporla in un modo garbato, non aggressivo, non violento, inclusivo, come si diceva. Ma per poterlo fare dobbiamo prima di tutto conoscerla noi e non aspettarci che sia qualcun altro, non delegarlo a qualcun altro.
Ci sono, ecco, eccomi col microfono. È una domanda. Per forza, se no gli altri non sanno.
Volevo riaffacciarmi a una cosa. Io condivido in pieno quello che lei dice. E con molta paura e confessando anche molta ignoranza, ho appreso che hanno ridotto le ore di storia dell'arte nella scuola. Allora io mi chiedo, io sono una biologa, anch'io ho finito la carriera insegnando all'Istituto Tecnico e lei ha visto cosa c'è in Casentino, pur insegnando biologia io mi preoccupavo di indire ai ragazzi dell'Istituto Tecnico, che pure sono bravi, quello che c'era da vedere e quello che potevano osservare nel Casentino, perché all'Istituto Tecnico non c'è un'ora di storia dell'arte, però c'era il liceo, io ho fatto il liceo classico, c'era il liceo scientifico. Ora lei mi dice che la tolgono anche da lì. Allora noi che potere?
Non ancora, ma
che potere abbiamo per poter coinvolgere i ragazzi che ne avrebbero bisogno, perché l'arte li potrebbe dare tanto? Che cosa si può fare? E questo è solo una...
È dalla mia parte, ma io non ho una ricetta e una risposta. Quello che posso dire è che ci sono nel mondo, diciamo, dei professionisti dell'arte Io francamente non so se mi posso definire tale. Io amo definirmi un visitatore assiduo. Io vado spesso nei musei e magari li guardo anche con un occhio un pochino critico, magari non sempre tutto quello che vedo mi piace, però sono sicuro, perché ne conosco diversi, che nel mondo dei professionisti, di coloro che hanno veramente in mano la tutela del nostro patrimonio artistico, ci sono delle figure eccezionali. Io penso a una personalità amabile come quella di Cristina Cidini, che è la sovrintendente al Polo Museale Speciale di Firenze. Da questa signora dipendono 23 musei e luoghi d'arte di Firenze, cioè, in altri termini, questa signora ha la responsabilità della più grande concentrazione di opere d'arte del mondo. Non c'è nessuna persona al mondo che abbia una responsabilità diretta su un patrimonio artistico paragonabile a quello di Cristina Cidini. Ebbene, Cristina Cidini è una persona normale, normalissima, amabile, simpatica, gentile, non ha niente di stravagante e di pazzoide. Se noi ci mettiamo in mente che l'arte sia materia da palcoscenico per alcuni personaggi, beh, questa è un'idea un po' sbagliata. Comunque torno alla sua domanda: che cosa possiamo fare? Possiamo fare quello che diceva Don Puglisi: se ognuno fa qualcosa, ognuno di noi deve fare qualcosa per conto suo, tanto per cominciare. Non possiamo, lo ripeto, delegare a qualcun altro. Certo, noi possiamo creare dei gruppi di pressione, fare dei blog sul web, dire non toglieteci l'ora di storia dell'arte, questo lo si potrà fare forse, ma è come dire, dovrebbe essere un sentimento diffuso, ecco. Da dove si parte? Si parte dall'alto o si parte dal basso? Beh, io dico che finché lo considereremo un obbligo, un dovere, ecco, adesso andiamo a rendere omaggio alla cultura, magari con la K, insomma, non va. Deve essere una cosa bella, deve essere un piacere. Ecco, questo deve essere un piacere, non una fatica, non un di più. Deve essere qualcosa che piace, deve essere qualcosa di bello, deve essere un momento bello della nostra giornata, o della nostra settimana, o delle nostre vacanze, o di quello che è, o della nostra vita. Ma comunque il concetto deve essere questo: bisogna passare attraverso il piacere, non attraverso il dovere o la fatica, questo sì.
Ho un'altra domanda.
Sì, mi ha colpito molto quando ha detto che se si lasciano dei bambini entrare in un museo scelgono subito il quadro più bello, si fermano lì.
Sì.
Cos'è che ci manca a noi dopo, da adulti?
Ah, lo so perfettamente, guardi, glielo posso dire con chiarezza. Ci manca, o meglio, ci è stato imposto di rispondere in modo esatto, in modo preciso, di dare una risposta ad una interrogazione. Le dico, guardi, le faccio subito l'esempio che forse è più chiaro di parole che possono sembrare un po' confuse. Ho portato qualche tempo fa dei bambini di quarta elementare nella Pinacoteca di Brera e li ho portati davanti allo Sposalizio della Vergine di Raffaello, uno dei quadri più belli della Pinacoteca di Brera. E ho detto: ma secondo voi che cosa rappresenta questo quadro? E questi bambini, nessuno di questi bambini ha detto lo Sposalizio della Vergine, anche perché è assolutamente assurdo che un matrimonio avvenga sul sagrato della chiesa e non al suo interno, per esempio. C'è qualche cosa che non funziona. Allora qualcuno ha detto: ma rappresenta una chiesa nel verde, ed era una bellissima risposta questa, perché in effetti c'è questo grande tempio circondato anche dalla natura e così via. Ma la risposta più bella l'ha data una bambina che ha detto: questo qua, guardate che non sto raccontandovi una cosa inventata, è un'esperienza vera, una bambina di quarta elementare che ha detto: questo quadro non rappresenta niente, perché sono io che sto entrando nel quadro. E uno come fai a dire: no, io ti ho fatto una domanda, tu mi devi rispondere? E questo è l'errore più colossale, proprio questo. Dici: no, ma adesso tu mi devi dire quando è stato fatto, chi l'ha fatto, dove l'ha fatto, per cosa l'ha fatto, cosa rappresenta. Ecco, se si mette tutto sul piano della interrogazione, è finita.
E questo è finito dal momento in cui si perde questo sentimento di immediatezza. Io ho una nostalgia struggente per l'epoca in cui potevo vedere le opere d'arte così. Io adesso sono costretto, ma non da altri che dal mio cervello, che nel momento in cui vedo scritto su un cartellino Raffaello, e questo vale per tutti voi, nell'istante in cui vedo scritto Raffaello, allora subito scatta tutta una serie di processi mentali, per cui Raffaello allora deve essere un capolavoro, allora è una cosa importante, e se sul cartellino del quadro di fianco non c'è scritto Raffaello, ma c'è scritto Pinco Pallino, beh, allora non lo si guarda nemmeno, no? Non è... Quindi, tornando alla domanda, in che cosa consiste, dove si perde, no, questo senso? Si perde quando ci sentiamo obbligati a dire o a provare davanti a delle opere d'arte delle cose che qualcun altro ci ha detto che bisogna dire o provare. Sì, sì e no, sì e no, nel senso che le ripeto, no, no, giustissima, ottima obiezione che seguo perfettamente e che in qualche modo mi aspettavo, nel senso che questo puro visibilismo, no? Questo atteggiamento di pura empatia, io guardo un'opera, mi piace o non mi piace, no? Allora questo vale qualunque oggetto, no? Dice, perché definisci che questa è un'opera d'arte?
Sì.
Questa bottiglia mi suscita delle emozioni violente e profonde, per cui questa è un'opera d'arte e il crocifisso che c'è sull'altare invece no. Beh, ecco, questo è il motivo per cui studiare la storia dell'arte. Studiarla non vuol dire perdere, non dovrebbe voler dire perdere il rapporto, ma vorrebbe almeno mettere in ordine, mettere in sequenza dei fenomeni e fare capire, questo per me è molto chiaro, che la storia dell'arte viaggia su due binari. Uno è il binario della storia e il binario della storia deve essere rispettato e seguito. È come se fossero, immaginate che ogni anno o ogni decennio fossero le traversine dei binari del treno, si va avanti seguendo la storia, si chiama storia dell'arte ed è una materia storica. L'altro binario però è la assoluta imprevedibilità dell'intervento umano, cioè la storia dell'arte ha da una parte una sua storia che corre filante e serena e continua con l'evoluzione dei tempi, della società, delle situazioni e così via, e vanno conosciuti. E le opere d'arte devono essere messe. Cosa potrei dire della ronda di notte di Rembrandt che è alle mie spalle, se non sapessi che è stata fatta in Olanda, in un certo momento, in una certa circostanza storica, ad Amsterdam, per la confraternita degli archibugeri e così via? Direi delle cose vacillanti, ho bisogno di appoggiarmi su qualche cosa di concreto. Dall'altra parte però, perché questo quadro di Rembrandt è più bello degli altri ritratti di gruppo fatti dai pittori olandesi del 600 e ce ne sono diversi? Nella stessa sala del Rijksmuseum ce ne sono degli altri e sono meno belli. Perché? Perché qui subentra quel fattore imponderabile e meraviglioso che è la creatività. E la creatività non si può prevedere, è appunto imprevedibile.
Prima di tornare da Paolo, c'è un'osservazione del nostro fotografo che scatta
l'uomo delle immagini,
un pensiero.
Io volevo fare un invito che parte, è già stato fatto qui dal professore prima, che parte un pochino dalla mia esperienza. Io sono stato al liceo ormai tanti anni fa, ho studiato storia dell'arte, la studiavo, la guardavo nei libri come penso la maggior parte, leggevo qualcosa. Ho cominciato a capire di più l'arte nel momento, da ignorante, sono andato a fotografarla, a osservarla. Ho cominciato a vedere più, ma guardando opere minori, sto parlando di opere del nostro Casentino, ecco dove l'esortazione, l'invito. Abbiamo dei luoghi qui nel Casentino, tantissime, ma ne cito tre, ad esempio questa chiesa, la Pieve di Stia, la Propositura di Bibbiena, dove passare un'ora lì dentro, sto parlando a un insegnante con la propria scolaresca, agli stessi studenti, si può fare un excursus d'arte che va dal fine 200 al 700, proprio notare le differenze, i passaggi, e credo che questa sia una cosa fondamentale. Io ho cominciato a ricapire, a vedere Giotto quando sono andato a fotografare magari con la Madonna, o ancora più con la Madonna di Stia col bambino, ecco. Quindi è un invito. Poi con la fotografia serve, a vedere anche dei particolari che le immagini nei libri non ci fanno vedere. Abbiamo scoperto insieme anche con degli storici dell'arte, guarda cosa c'era dietro che nessuno aveva visto, perché la lampada fotografica magari fa vedere anche di più, quindi è importante, ma vederla sul posto, poter fare delle differenze, e così credo che sia fondamentale e molto stimolante. Quindi per me è un invito a farlo, ecco, questa cosa.
No, ma questo è giustissimo, e anzi mi permetto di dire che nessuna delle opere presenti in questa chiesa è riprodotta nei manuali di storia dell'arte, nessuna. Ma visitando questa chiesa, un insegnante di storia dell'arte, uno storico dell'arte, è in grado di spiegare le caratteristiche di almeno tre periodi della storia dell'arte, non con delle opere outstanding, non con dei grandi capolavori, ma con dei dipinti che appartengono al filone storia, no? Per intenderci, forse nessuna delle opere di questa chiesa appartiene al genere genio, non so se mi spiego, ma sono talmente ben rappresentative di fasi, di momenti, di situazioni, di gusti che appartengono alla storia, che possono benissimo sostituire una lezione in aula, e sarebbe molto più piacevole farla qui. È verissimo quello che adesso ha detto, complimenti.
Stefano, una domanda, cioè ne avrei milioni di domande, ma una domanda mi gira per la testa da un po' di giorni. Dopo aver letto un libro bello, Somerset Maugham, un autore inglese, ha scritto La luna e i sei soldi, di cui si parla molto di arte, e lui parla della bellezza come di un affascinante mistero che in comune con l'universo ha il merito di essere senza risposta. Non so se te riesci a darmi una risposta, però vorrei chiederti, per te, visitatore, viaggiatore dell'arte, come riconosci la bellezza? Che cos'è per te la bellezza?
Oh mamma!
Lo sapevo.
Cos'è la bellezza? La bellezza, secondo me, è qualcosa di indispensabile. È qualcosa che, se non c'è, ci manca. È più difficile definirla nella sua presenza che non provarne un sentimento di privazione quando non c'è. La bellezza vuol dire, secondo me, il lecito piacere di essere in questo mondo, anzi quasi un dovere di elargirla. La bellezza può essere anche semplicemente dire buongiorno ad una persona, non c'è bisogno di creare la Cappella Sistina, insomma. Però la bellezza, per quello che riguarda le opere d'arte, rimanendo nel piccolo, ecco, cioè prendendo un solo e possibile ambito, è quello di una cosa fatta con amore, e lo si capisce, lo si riconosce, e non c'è dubbio che ci sia una differenza immediata tra un'opera fatta distrattamente, svogliatamente, compiendo un'opera che può voler dire anche semplicemente il lavoro umile ma indispensabile di chi pulisce una strada, che può essere fatto bene e può essere fatto male, può essere vissuto come un fastidioso compito, e questo vale per i pittori. I pittori vivevano di pittura, era il loro mestiere, era il loro lavoro, non dimentichiamoci questo. Non era il vezzo di un gentiluomo con delle rendite che si metteva a dipingere, era il loro mestiere, per cui una parte del loro lavoro, penso a certi pittori molto prolifici, sono Tintoretto ha dipinto ettometri quadrati di tele. Non è che per ciascun centimetro quadrato delle tele abbia messo tutto l'empito del suo sentimento più sfogato. Parte del suo lavoro era routine, e magari una routine noiosa, magari erano tempi di scadenza ravvicinati, magari committenti un po' pignoli o esigenti e così via. Quindi la differenza però si vede proprio in questo, quando una cosa è fatta con amore e non è fatta, diciamo, di routine. Vi mostro un caso tipico, emblematico, no? di questo quadro di Van Gogh.
No,
da lui, una persona che viveva all'epoca in un ospizio per malati di mente e che aveva ottenuto da un medico particolarmente brillante e avanzato il permesso qualche volta di uscire da questo manicomio e andare a dipingere fuori dal manicomio. E questa è la sua Notte stellata, un quadro famosissimo, no? Un quadro che tutti conoscono. Però forse la vera domanda è: questo quadro rappresenta la realtà? Rappresenta davvero una notte stellata come la vediamo noi? Beh no, noi non vediamo la luna, le stelle, la Via Lattea così enormi, così gigantesche, ruotare, anzi roteare nel cielo e così via, ma forse questa invece era proprio la realtà di Van Gogh. Non è un quadro paradossale, assurdo, stravagante, era quello che lui vedeva o sentiva di dover, di poter vedere, la sua aspirazione, la sua speranza, la sua liberazione, era il suo momento di emozione. Ecco, allora questo è un quadro tra virgolette bello, anche se è fatto male. Dal punto di vista, io non so se in una scuola di pittura si insegni a dipingere così, forse sì, nel senso che è il modo per dire tu disegna e dipingi come ti senti, ma dal punto di vista accademico, dal punto di vista delle regole, questo è un quadro fatto male, indubbiamente, sicuramente fatto male. Ma detto ciò, noi dobbiamo dire che è brutto, che non è bello. Io lo trovo bellissimo, bellissimo, anche se è fatto male, ma è bellissimo perché c'è dentro qualche cosa di più della routine, qualche cosa di più della banalità, qualche cosa di più del mestiere. C'è dentro uno spicchio, e uno spicchio bello grosso di sentimento.
Tu sei autore anche di un libro che a me piace tantissimo, se ne parlava di anzi, Leggere, qui incroci la passione per il libro, per i libri, con la passione per la pittura. E a proposito di libri, mi viene in mente una citazione dei fratelli Goncourt, grandi intellettuali francesi, che dicevano: un libro non è mai un capolavoro, lo diventa. Secondo te vale anche per la pittura?
No, secondo me no. Secondo me no, perché almeno in alcuni casi noi sappiamo con assoluta certezza che in pochi grandiosi casi gli artisti, pittori o scultori o architetti, direi soprattutto scultori e architetti, ancora più che pittori, sapevano perfettamente che stavano facendo un capolavoro e ne erano assolutamente consapevoli. Quando Michelangelo ha realizzato le tombe Medice in San Lorenzo, la Sacrestia Nuova di San Lorenzo, era assolutamente e totalmente e completamente certo di fare un capolavoro. Non quando ha dipinto la Cappella Sistina, non quando ha dipinto la volta della Cappella Sistina, che lui definiva pittura morta. Pittura morta. Quando Tiziano ha dipinto l'Assunta, grande pala d'altare alta 7 metri sull'altar maggiore della Basilica dei Frari, Tiziano sapeva perfettamente che quello era un quadro di enorme importanza, un quadro fondamentale per la sua carriera e per la sua pittura. Quando Rembrandt ha fatto la Ronda di Notte, sapeva perfettamente che quello era un quadro chiave della sua carriera. Per cui la frase dei Goncourt ha una ragione molto forte per quello che riguarda le regole dell'editoria. Il libro diventa un capolavoro quando viene stampato in molte copie, quando ha molte edizioni, quando viene tradotto in molte lingue, e allora a quel punto, quando ottiene un premio prestigioso, il Nobel, ecco, allora a quel punto viene, come dire, certificato come un capolavoro. Un libro meraviglioso, eccezionale,
che però non viene, sapete che il Gattopardo per esempio è stato pubblicato dopo la morte di Tomasi di Lampedusa, finché lui era in vita nessun editore riteneva che quel libro fosse un capolavoro, ritenevano che fosse un'opera che non valeva la pena e il rischio imprenditoriale di pubblicare. Quindi è verissima la frase di Goncourt per il libro, è un po' meno vera per la storia dell'arte.
Grazie davvero Stefano. Massimo?
Beh, io a questo punto direi di prepararci a concludere questo pomeriggio insieme, inviterei l'orchestra giovanile e propongo a voi questo finale. Adesso ascoltiamo un brano, ci vedremo ancora un po' di opere casentinesi e poi Stefano ti lasciamo il compito di concludere questo pomeriggio magari con qualche ultima suggestione conclusiva, se Paolo è d'accordo.
Che quel computer.
Bene, allora invitiamo i ragazzi dell'orchestra e invito anche voi ormai a, come dire, stare con noi ancora un po', anche se il pomeriggio è stato lungo, ma direi anche molto intenso e inusuale. Noi avevamo tanta voglia di poter offrire un momento in cui si parlasse di arte così e siamo davvero contenti di quello che è stato possibile realizzare insieme a Stefano Zuffa. E allora, musica insieme all'arte. Ecco, mentre loro si preparano, io prima di andare alle conclusioni con Stefano Zuffi vi ricordo anche che noi ci vedremo ancora con Le parole in silenzio il 13 di novembre alla Mausolea di Soci. Completeremo questo percorso sullo sguardo nel mondo portando il nostro sguardo in un posto molto speciale, cioè dentro noi stessi. Parleremo di autenticità con Vito Mancuso, 13 di novembre. Intanto però spendiamo ancora questi momenti da dedicare all'arte attraverso anche il contributo davvero intonato dell'Orchestra Giovanile del Casentino.
bello dare a questi incontri questa presenza di giovani che si impegnano per l'arte. Rimanete qua perché poi ci saluterete. Stefano, noi, come dire, senza nessuna domanda ti ascoltiamo volentieri, e questo come è un po' la ciliegina finale.
Oh, santo cielo, questo non me l'aspettavo. Beh, come vi dicevo, io faccio un po' di fatica a parlare senza le figurine. Allora, visto che se ci riesco, adesso poi la signora comincia già a temere in disastri assolutamente non rimediabili. Nel luglio scorso, presso il Museo Diocesano di Milano, si è svolta una serie di serate che si intitolavano Pillole di Caravaggio, che il titolo era questo, e il sottotitolo, dico, benissimo, sono pillole che fanno bene queste, sono pillole da prendere. E mi è capitato, cioè altri miei amici e colleghi avevano scelto dei singoli quadri di cui parlavano, ogni volta si parlava di un quadro solo, e ho detto voglio parlare di questo qua, e qualcuno mi ha detto ma questo non sembra neanche di Caravaggio, perché la parola Caravaggio evoca sangue, no? Sfondi scuri, azioni violente, sgozzamenti, teste mozzate, fiotti di sangue, pulp, no? Insomma, pulp fiction nella pittura, perché Caravaggio è stato un uomo, oltre che un artista, molto violento, è stato in galera, lui davvero, è stato un assassino, era condannato a morte per decapitazione e scappava da una città all'altra proprio per sfuggire alla giustizia. È fuggito una volta dal carcere di Malta proprio con le lenzuola arrotolate e calandosi in mare, dove c'era un suo amico con la barchetta che lo aspettava per fuggire. Però Caravaggio ha dipinto anche questo bellissimo quadro che si trova a Roma nella Galleria Doria Pamphili, ed è sempre rimasto lì, è sempre rimasto nella collezione della stessa famiglia, ed è Un riposo durante la fuga in Egitto. È un'opera ancora giovanile di Caravaggio, un'opera che appartiene alla prima fase della sua attività, e infatti vedete che è un dipinto che ha lo sfondo ancora naturalistico, ha un cielo verso il tramonto, sono delle luci un po' come più o meno verso quest'ora. Anche questo è un quadro autunnale, anche qui le foglie cominciano ad ingiallire sull'albero. Ecco, guardate quello che vi dicevo, l'eterno presente di Caravaggio. Questo è un quadro che è stato fatto e che evoca una situazione di un momento della giornata, della stagione, del mese, della meteorologia, proprio come quella di questo momento. Questo è un quadro del tempo presente, dell'ora che stiamo vivendo. Ed è un quadro che vorrei così usare per salutarvi, perché è un quadro musicale. Abbiamo avuto questa presenza di questi ragazzi così, così bravi, e anche qui vedete c'è uno spartito. Ed è uno spartito talmente preciso, talmente nitido, talmente perfetto, che si può eseguire, ed è una cosa che si fa talvolta, un concerto con musiche di Caravaggio, perché queste le musiche presenti nei quadri di Caravaggio sono vere musiche, cioè non sono schizzi buttati lì in qualche modo, sono dei veri e propri spartiti musicali. C'è San Giuseppe che tiene il violino, che tiene lo spartito per l'angelo che suona il violino. Ora, Caravaggio, noi diciamo, è il pittore della realtà, no? Pittore che dipinge quello che vede. Non è vero, non è così, ma di solito si dice questa cosa. Ora, gli angeli forse ci sono, molti di noi credono che ci siano gli angeli, ma è un po' difficile vederli. E Caravaggio ci fa vedere un angelo, questo bellissimo ragazzo snello, visto di schiena, con questo panno bianco, con queste grandi ali, e noi sappiamo da un inventario giudiziario, di una requisizione degli oggetti che c'erano nell'atelier di Caravaggio, che Caravaggio aveva delle ali di aquila che usava posticce proprio per poter dipingere le ali degli angeli. E poi c'è l'asino che occhieggia qui sullo sfondo, eccolo qui, dietro San Giuseppe, guardate il grosso
occhione dell'asino che è come se fosse anche lui colpito da questa musica, da questa ninna nanna che piano piano, lentamente l'angelo sta eseguendo. Poi guardate qui sotto il primo piano, certi dettagli stupendi, la fiasca qui impagliata e chiusa non con un tappo, perché probabilmente nella fuga in Egitto, nella fretta, nella concitazione, il tappo è andato perso e c'è un pezzo di carta che viene usata per chiudere, per tappare la fiasca dell'acqua. E poi i sassi qui per terra, sassi duri, aguzzi, che danno l'idea della fatica di questo cammino, che danno l'idea dei rischi, vicini ai piedi un po' grossi e callosi di San Giuseppe, ma vicini anche alle caviglie sottili dell'angelo, e ci fa venire in mente, proprio per quei piccoli dettagli, vedete, di Caravaggio, ci fa venire in mente che l'angelo così leggero, con i suoi piedini, si deve essere anche fatto un po' male su questi sassi, su queste asperità. E poi c'è questo dettaglio, no? E questo è Caravaggio, è il pittore della Giuditta che taglia la testa di Oloferne, della testa di Medusa urlante, sanguinante, dei martiri terribili dei santi, è il pittore dello strazio, della disperazione, dell'angoscia, ma è anche questo pittore. Un pittore che ha visto una cosa e l'ha proprio notata, e ha visto che le mamme, quando hanno dei bambini piccoli, alla fine della giornata sono stravolte, sono stanchissime, sono stremate, e quando finalmente il bambino si addormenta, pur tenendolo ancora in braccio, si addormentano anche loro. E c'è questa tenerezza, no? C'è questa dolcezza, c'è questo amore. Quale altra parola? Questo amore che si diffonde, no? Su tutto questo dipinto, in tutto questo quadro. Ripeto, fatto dal pittore assassino, dall'uomo che scrive il suo primo biografo, morì solo, malamente, come appunto malamente aveva vissuto. C'è tutta una leggenda fosca, nera, intorno a Caravaggio. Leggete i romanzi, guardate gli sceneggiati, leggete qualunque libro su Caravaggio, c'è sempre questa figura drammatica. Ma Caravaggio è anche questo, è anche il pittore di questo momento che forse vale la pena di guardare per un momento con quello che è nel titolo di questi incontri, con il silenzio.